La pulce nell'orecchio veste ora il tema delle culture altre e dell'attualità per parlare di Neve Shalom, Wahat al-Salam, dove l'odio non vince.
Una realtà ed un incontro di riflessione promosso dalla Fondazione Federica Spitzer per aprire uno spiraglio di speranza a margine dei terribili conflitti che infiammano il Medio Oriente.
Un incontro che si è svolto questo giovedì di questa settimana, 8 maggio, con Sama Salaime, donna palestinese militante per i diritti delle donne, e Nir Sharon, ebreo, direttore scolastico. Entrambi appunto abitanti del villaggio Neve Shalom, Wahat al-Salam, e con la moderazione del giornalista Luca Steinmann, che è collegato con noi al telefono. Buongiorno Luca.
Buongiorno.
Luca Steinmann è giornalista di guerra, ha raccontato anche ai microfoni della RSI la guerra in Ucraina, ha scritto da altri conflitti dall'inizio di quest'anno, dal 2000 è stato in Israele per oltre 2 mesi.
Allora, Neve Shalom, ci scusiamo magari per la pronuncia che non è perfetta, Wahat al-Salam, che significa appunto oasi di pace, un villaggio abitato da palestinesi ed ebrei, e diciamo oggi raccontare di una realtà simile dove i cittadini israeliani, i cittadini palestinesi sono accomunati da una scuola, coesistono con lingue e religioni diverse nel segno appunto del rispetto, del dialogo e del reciproco ascolto, sembra quasi una cosa che non esiste, sembra un'invenzione di noi giornalisti, e invece esiste. Non possiamo negare, Luca Steinmann, che questo villaggio, questa realtà che esiste da parecchi decenni, ha subito un po' i contraccolpi dal 7 ottobre. Anche lì qualcosa è successo, ci vuoi raccontare?
Certo, il villaggio di Neve Shalom Wahat al-Salam è purtroppo una rarità nel contesto israelo-palestinese, ma è una realtà che mostra nei fatti come alcuni israeliani e alcuni palestinesi scelgano di vivere insieme. Questo è un messaggio molto chiaro che è emerso dall'incontro che abbiamo fatto giovedì a Lugano, in cui sono stati presentati punti di vista differenti, quello appunto di una donna palestinese e di un uomo israeliano, che sono arrivati dicendoci: noi abbiamo punti di vista differenti, non la pensiamo per forza nello stesso modo, ma all'interno del nostro villaggio in cui abitiamo noi scegliamo di avere un'educazione non segregata, scegliamo di crescere insieme, scegliamo di far conoscere ai bambini ebrei i bambini arabi e viceversa, di modo che si possano superare queste difficoltà e mantenendo le proprie differenze, le proprie diverse storie, i propri diversi punti di vista, si scelga appunto di non farsi la guerra. Naturalmente la situazione anche in questo villaggio è diventata molto più difficile a partire dal 7 di ottobre, perché da una parte come dall'altra, sia da parte ebraica che da parte palestinese, gli abitanti hanno iniziato ad essere attaccati dagli esponenti estremisti delle rispettive comunità, quindi gli estremisti ebraici per gli ebrei e gli estremisti palestinesi appunto per gli arabi che abitano il villaggio. E la lotta che il villaggio di Neve Shalom Wahat al-Salam sta provando a portare avanti è quella di continuare a vivere insieme, di continuare a capirsi, a comprendersi, nonostante le difficoltà e nonostante le pressioni che le due comunità appunto subiscono dai rispettivi mondi.
È una piccola comunità, chiaramente sarebbe bello che quello che stanno facendo loro fosse contagioso, ma comunque è giusto dire che si tratta di una dimostrazione del fatto che si può educare alla pace.
Sì, ed è esattamente l'obiettivo di questa comunità. Questa comunità parte dal presupposto che in Israele e anche nei territori palestinesi quasi non esistono luoghi puramente ebraici o puramente arabi. Ebrei e palestinesi vivono di fatto sempre insieme, ma nella maggior parte dei casi vivono insieme separati, guardandosi in cagnesco, oppure ignorandosi o nel peggior dei casi facendosi la guerra. E l'obiettivo di questo villaggio, di Neve Shalom Wahat al-Salam, è quello invece di raccontare che si può vivere insieme e non semplicemente stare di fianco all'altro, ignorandosi vicendevolmente. Purtroppo la situazione diventa sempre più difficile. Raccontavano giovedì i nostri ospiti come prima del 7 ottobre loro andassero anche in giro per Israele a portare nelle scuole l'esempio della loro scuola del villaggio. Purtroppo a partire dal 7 7 ottobre questo non è stato più possibile perché la situazione politica si sta inasprendo molto.
Quindi l'allenamento al rispetto e al dialogo, che è proprio uno dei diciamo, principi costituenti di questo villaggio, di questa realtà, perché non è un villaggio, è proprio una realtà confermata, però questo allenamento così prezioso al dialogo, al rispetto, all'ascolto, insomma, ha avuto degli scossoni, quindi però ha cercato di mantenersi al livello dato da tutti questi anni, perché possiamo parlare proprio di allenamento, ci si deve allenare all'ascolto e al dialogo.
Esattamente, non solo, ma quello che è emerso giovedì dall'incontro di Lugano è qualcosa di estremamente interessante e prezioso, a mio avviso. Noi abbiamo affrontato il tema della memoria, ovvero come la memoria degli ebrei, la memoria dei palestinesi, fatte entrambe naturalmente di traumi terribili del proprio passato, siano state spesso utilizzate negli ultimi anni, negli ultimi decenni, per costruire delle identità conflittuale l'uno con l'altra, insomma, come, la dico brutalmente, come quasi a fare a gara a chi avesse subito di più e chi avesse quindi anche il maggiore diritto a stare su quei territori. E paradossalmente quello che ci dicevano invece Niere Sama, i nostri ospiti giovedì a Lugano, mercoledì a Lugano, scusate, è appunto che quello che sta succedendo in queste ore, quello che sta succedendo in questi giorni, le crisi degli ultimi mesi stanno creando in qualche modo una nuova memoria positiva di comprensione e di ascolto tra le persone dello stesso villaggio. Diceva Nir, ebreo, che dopo il 7 ottobre lui era terrorizzato, era in casa, non aveva paura ad uscire a causa dell'attacco terroristico di Hamas che l'aveva scioccato, come aveva scioccato tante altre persone. E in quel momento ricevere la solidarietà dei palestinesi, in quel momento ricevere dei messaggi da parte dei suoi vicini palestinesi che gli chiedevano come lui stesse e se avesse bisogno di qualcosa, ha creato in lui una nuova fiducia e diceva: questa è una nuova memoria che si è andata a creare e che rappresenta un passo in più, un punto in più per continuare a vivere insieme.
Stiamo parlando con...
Sì, è vero. Sì, perché... Anche lo scrittore israeliano presente al Salone del Libro di Torino, proprio Neve Shkelom, sta proprio parlando di questo, che se non siamo capaci di ascoltare, di metterci un po' al posto dell'altro, è chiaro che, diciamo, la somma dei traumi, qua abbiamo l'Olocausto, la Nakba, il 7 ottobre, può solo frammentare, invece c'è proprio bisogno di ritornare a questo momento un attimino più di ascolto.
Luca,
esattamente così.
Luca Steinman, giornalista, seguito e si sta forse seguendo ancora in ogni caso il conflitto in Ucraina, è stato anche un paio di mesi proprio in Israele, è andato proprio sul posto. Quindi cosa hai visto al di fuori di questo villaggio straordinario Neve Shalom? Che società hai trovato in questi paesi?
Ricordiamo che già prima del 7 ottobre la società israeliana era frammentata per questioni di riforma della Costituzione, quindi c'erano già degli schieramenti pro e contro Netanyahu. Ma la tua esperienza, vogliamo sentire la tua esperienza.
Allora, io ho trovato una società naturalmente che sta vivendo un momento storico molto difficile. È stato come se il 7 ottobre avesse momentaneamente ibernato le grandi differenze che ci sono all'interno della società israeliana, le grandi differenze di vedute, per compattare gli israeliani appunto contro l'attacco terroristico che avevano subito. Mi ha particolarmente impressionato intervistare i familiari degli ostaggi che si trovano ancora dentro Gaza e parlando con uno di questi familiari, un giovane uomo, lui mi raccontava, mi diceva, mi spiegava come il 7 ottobre sia stato il peggior trauma, a suo avviso, che gli ebrei abbiano mai vissuto nella storia di Israele e nella storia del popolo ebraico, cosa che io ho trovato essere un'affermazione fortissima alla luce appunto dei traumi che caratterizzano purtroppo la storia ebraica. E quindi gli ho chiesto: ma perché? Com'è possibile? Gli ho fatto la domanda inconveniente ma necessaria da fare: ma cos'è che rende questa tragedia addirittura peggiore di quelle del passato del popolo ebraico? E la risposta è stata: È la prima volta che subiamo un massacro del genere, un attacco del genere, dal momento in cui abbiamo uno Stato e un esercito a difenderci. Noi, il nostro Stato, è nato nel 1948 con l'obiettivo di dire mai più quello che abbiamo subito durante l'Olocausto non deve succedere mai più. Ebbene, oggi ci siamo trovati deboli a subire delle violenze che mai ci saremmo aspettati di poter subire. E questo è il grande shock nazionale che ha in questi mesi ibernato le grandi differenze e le grandi conflittualità che ci sono dentro la società ebraica, ma che rimangono, e quindi più andrà avanti il tempo e più anche la complessità e i contrasti all'interno della società di Israele torneranno ad emergere, probabilmente in maniera più dura che mai.
Certo, anche perché non basta l'aver silurato, diciamo, il capo dell'intelligence per diciamo, sanare questa ferita così profonda, per giustificare quello che è successo il 7 ottobre, come non basta cercare di portare a casa gli ostaggi senza scendere a compromessi anche con l'altro fronte. E a proposito delle famiglie degli ostaggi, è vero che se ne è parlato all'inizio, ma loro sono lì, li sentiamo molto di rado, quindi ci fa piacere sentire che tu li abbia incontrati, perché con tutto quello che succede ovviamente a volte scivolano un po' nell'ombra dell'informazione, ma sono famiglie che non hanno mai smesso di protestare, di chiedere un cessate il fuoco per appunto favorire il rientro dei loro familiari. Sono tanti ancora i prigionieri israeliani nelle mani di Hamas, purtroppo temiamo che molti siano anche deceduti. Io ricordo in particolare quella scena assolutamente scioccante di due ragazzi israeliani che erano riusciti a fuggire dai cunicoli sotterranei e sono stati uccisi dai militari, loro compatrioti, pur urlando in ebraico, no? Quindi questo per dire che capiamo la complessità di questo momento, dove ogni passo, ogni parola, ogni gesto è veramente al limite della tensione.
È esattamente così, e soprattutto in Israele, oltre che a questo momento di grande emotività che sta vivendo la società nel suo complesso, si parla anche molto di aspetti concreti, ovvero di cosa succederà non soltanto a Gaza ma in tutta la regione a seguito dell'attacco del 7 ottobre. Naturalmente il tema principale riguarda l'Iran, considerato a ragione il grande attore regionale che si sta opponendo ad Israele in questo momento, e scendendo nel concreto tutti parlano, tutti discutono di un intervento militare, di un attacco israeliano contro il Libano per eliminare o per disarmare Hezbollah, che è appunto una formazione militare alle porte di Israele controllata di fatto dall'Iran. Quindi il tema di un attacco israeliano in Libano è molto presente, il governo israeliano ha annunciato più volte di volere attaccare. A quanto pare sembra che queste volontà siano state fermate dagli americani e dalle pressioni internazionali su Israele. Il tema però è più aperto che mai, e di questo si dibatte molto anche all'interno della società israeliana.
Certo, il convitato di pietra l'Iran, tutti discutono ma nessuno riesce a convocare l'Iran attorno al tavolo, e poi c'è stato questo episodio che ancora, insomma, almeno a me lascia dei tanti interrogativi aperti, questa specie di mini scambio bellico tra Iran e Israele con mezzi minimi, insomma, se l'Iran magari non può veramente nuocere può dare un filo di fastidio Israele, insomma, tutto si è placato in brevissimo tempo, e allora uno si chiede, questo scontro armato sono riusciti a gestirlo, a bloccarlo, però non riescono a fare un cessate il fuoco? Questo è un grande interrogativo.
Certamente, e l'ultima fase bellica, queste scaramucce belliche, esatto, se vogliamo così chiamarle, sì, tra Israele e Iran, sono scaturite dal fatto che Israele abbia attaccato bombardando il consolato iraniano a Damasco in Siria. Dopo un attacco di quel tipo, l'Iran dal punto di vista anche simbolico non poteva non rispondere, e quindi ha lanciato questi razzi, questi missili ampiamente annunciati su Israele, che sono stati intercettati nella loro quasi totalità. La grande minaccia che poi può portare allo scoppio di una guerra in realtà non è un attacco frontale tra Israele e l'Iran, ma è la penetrazione che l'Iran ha nelle società intorno a Israele. Penso soprattutto alla Siria, dove sono stato e dove ho potuto vedere come vi siano intere fette di territorio a ridosso del confine israeliano che sono permeate dalla presenza iraniana e dove gli iraniani godono anche di un forte radicamento e consenso sociale, e poi naturalmente il Libano, dove Hezbollah, che appunto controllato dall'Iran, di fatto controlla ampie fette dello Stato libanese e dell'esercito libanese. Quindi più che uno scontro diretto, dobbiamo prendere in considerazione il fatto che Israele è circondato da territori dentro i quali l'Iran è fortemente radicato e si sta radicando sempre di più, ed è per questo, e poi concludo questo intervento, Israele bombarda costantemente obiettivi iraniani in Siria, quasi all'ordine del giorno, per evitare che attraverso la Siria possano essere trasportate armi che dall'Iran appunto vanno a raggiungere i territori confinanti con lo Stato ebraico.
Le guerre per procura.
Sì. Luca Steinman, adesso appunto ci parlavi della situazione in Israele dopo l'attacco del 7 ottobre di Hamas, ma appunto tu hai trascorso molto tempo come reporter anche seguendo il conflitto Russia-Ucraina. C'è un libro che hai pubblicato, Il fronte russo, ripercorre 12 mesi di guerra vissuta al seguito dell'esercito russo. Ai tempi tu praticamente eri uno dei pochi che riusciva a riferire dal Donbass, dove nessun altro riusciva ad arrivare, e hai anche costruito relazioni proprio con i soldati, quindi delle figure, degli uomini. Che persone hai incontrato?
Dunque, l'esercito russo è un esercito enorme e al suo interno quindi ci sono persone davvero di tutti i tipi, quindi da soldati professionisti a soldati di ventura, a gente che è stata forzata ad arruolarsi, a gente che si è ritrovata a vivere nel Donbass e quindi si è ritrovata a dover imbracciare le armi per combattere. L'esercito russo, ripeto, è un esercito molto grande che in realtà a lungo non ha fatto capo a un'unica testa, ma è stato composto da diversi gruppi armati, diverse milizie, diversi veri e propri eserciti privati indipendenti, in qualche modo affiliati alla cerchia di potere di Putin, che combattevano in Ucraina e combattono tuttora in Ucraina nei territori e al fronte dei territori che sono in mano appunto alle forze della Federazione Russa. L'esempio più classico da questo punto di vista è stato il famigerato gruppo Wagner di Evgeny Prigozhin, un esercito privato affiliato alla Russia che a un certo punto è diventato così potente da riuscire addirittura a mettere in crisi il sistema di potere russo e a mettere in discussione il potere di Putin, e cosa che poi è stata fermata da un probabile intervento appunto dell'esercito russo, che ha prima fermato il gruppo Wagner e poi con tutta probabilità ammazzato Prigozhin. E quindi, come in ogni guerra, questa è una costante di ogni guerra che ritrovo all'interno delle forze armate, si trovano davvero sempre uomini di tutti i tipi, quindi sia soldati professionisti che gente che ha avuto sfortuna nella vita, ex criminali, gente che è dovuta scappare, che quindi si è arruolata, ma anche persone normalissime che non vorrebbero essere lì, ma che la vita, la guerra e la geopolitica le ha portate a imbracciare un fucile e ad appostarsi in una trincea.
Luca Steinman, in conclusione, ieri sappiamo dell'attacco, dell'avanzata dell'armata russa proprio alle porte di Kharkiv, sappiamo che sei in partenza per il fronte bellico in Ucraina, questo ulteriore atto di sfondamento, diciamo, in questa zona un po' incuneata dove non c'erano trincee, quindi che sta provocando la fuga di moltissimi civili alle porte di Kharkiv, come lo leggi tu che sei proprio in partenza per quei posti?
Lo leggo come il fatto che la Russia sta avanzando nei territori ucraini dopo aver avuto un inizio molto sfortunato e di grande difficoltà, un inizio di guerra, parliamo dell'inizio del 2022, in cui le forze russe non sono riuscite a marciare su Kiev, a conquistare la capitale ucraina e a quindi a cambiare il colore politico in Ucraina e a mettere al potere una giunta filorussa, e questo era l'obiettivo iniziale di Putin, stanno lentamente avanzando. Stiamo vedendo che il sostegno anche delle cosiddette opinioni pubbliche occidentali a favore dell'Ucraina e dell'invio delle armi verso l'Ucraina sta molto scendendo rispetto a uno o due anni fa. Gli ucraini si sentono molto più soli, i russi invece si sono resi conto quindi di poter spingere in questo momento militarmente e di poter provare ad avanzare il più possibile nei territori dell'est dell'Ucraina, dove in molti casi si trovano ad avere a che fare una popolazione che non sempre è ostile a loro, anzi in alcuni casi è loro favorevole. Quindi una volta che la Russia è entrata in guerra, una volta che la Russia ha compromesso le proprie relazioni con l'Occidente, non ha in questo momento nessun tipo di interesse nel fermare le proprie avanzate, soprattutto perché appunto in questo momento i russi stanno avanzando e l'esercito ucraino è in difficoltà. Il grande change maker sarà probabilmente la prossima elezione americana di novembre, in cui a prescindere da chi vincerà, sicuramente se vince in caso di vittoria di Biden o Trump ci saranno comportamenti diversi da parte dell'amministrazione americana. In ogni caso quello è l'appuntamento più importante da aspettare per capire come si svilupperà la guerra in Ucraina.
Alla pulce all'orecchio speriamo sempre che ci sia una tregua prima di novembre.
Perché... E speriamo anche che la povera gente che subisce la guerra veda la fine di questi conflitti.
Anche se sappiamo che...
Spero di sbagliarmi, ma temo che prima di novembre si possa raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina, perché la Russia, ripeto, sta avanzando in questo momento in cui è già in una situazione di ostilità contro l'Occidente, non ha nessun interesse a fermarsi a meno che non venga offerto qualcosa in cambio ai russi, e non capisco che cosa possa essere offerto loro in questo momento.
Ti risentiremo presto per le cronache proprio dal Donbass. Intanto grazie Luca Steinmann, buon lavoro, auguri per la tua futura presenza sui conflitti.
Grazie mille.
Grazie, risentirci.